Radio Nuova Trieste presenta. Apriti cielo, società e dialogo. Come far nascere ogni giorno la speranza. A cura della dottoressa Elisabetta Maresio.
Apriti cielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero.
Cari radioascoltatori di Radio Nuova Trieste, eccoci in una nuova interessante puntata di Apriti Cielo. Abbiamo l'onore oggi di avere un ospite eccezionale, perché abbiamo Ahmed Faghielmi, che veramente ringrazio, e ci porterà non solo nella sua storia, che è indubbiamente complessa e profonda, ma proprio in un continente che noi non conosciamo, che è quello dell'Africa. Ora, detta così sembra particolare, perché tutti diranno: ma certo che noi sappiamo che esiste l'Africa, sappiamo, ma esattamente noi cosa sappiamo, e soprattutto noi cosa sappiamo dei progetti e dei percorsi migratori, e soprattutto cosa conosciamo realisticamente di una vita passata tra l'Africa e l'Italia, l'Italia e l'Africa, in particolar modo sulla parte della Somalia, che è molto intrecciata alla nostra storia e viceversa. Quindi io ringrazio il nostro ospite, ringrazio la regia di Riccardo Righi, perché oggettivamente oggi credo che approfondiremo un tema, e non a caso il titolo che è stato scelto da Ahmed Faghielmi è stato molto bello, perché dice: senza conoscenza non c'è luce, riprendendo poi delle canzoni che ascolteremo, e è la verità. Quindi noi entriamo dentro questo meraviglioso tema della conoscenza, che ci porterà a delle diverse luci sull'Africa, sull'immigrazione e sul nostro modo di stare tra esseri umani, che è una ricchezza straordinaria. Iniziamo un po' ad entrare, portiamoci tutti quanti nell'Africa.
Africa. Lasciami entrare nell'Africa. Qui fuori c'è troppa logica. Lasciamo fare alla musica. Lo so che non sei così angelica. C'è un'invasione barbarica nella tua danza galattica. Fisica.
Siamo entrati in questo tema in punta di piedi e ringrazio una persona che veramente ha fatto qualcosa di straordinario, perché ha avuto un percorso di vita che l'ha legato proprio alla nostra città di Trieste anni fa. Io vorrei ricordare anche quello che lui ha dichiarato a dei colleghi, proprio perché lui non solo lavora al sindacato CSL Friuli Venezia Giulia, al patronato INAS, ma è anche presidente di tutta una serie di realtà molto importanti, e lui ci spiegherà. Ma devo dire che anche la sua nascita a Mogadiscio credo che sia altrettanto importante. Insomma, io avrei moltissime domande da fare a Ahmed Faghi, perché oggettivamente ha dichiarato qualcosa che a me ha toccato il cuore. Lui dice: ogni giorno il mio lavoro mi porta a toccare con mano i bisogni di giovani coppie, anziani, famiglie, su assistenza per il sostegno al reddito e problemi simili. Il comune può e deve fare di più offrendo informazioni su tutte le possibilità esistenti e integrando la propria azione con quelle dei servizi fiscali e CAF. Esistono diritti che le persone non sanno di avere oppure che non riescono a godere nonostante spendano tempo ed energia a reclamarli, e mi sento profondamente radicato in questo paese. Il mio cuore è diventato italiano, amo Trieste, per cui voglio restituire con senso del dovere alla città quello che tanto mi ha dato. Io sono stata particolarmente toccata da queste parole perché, come vedete, lui parla di un'umanità che non ha confini. Cioè parla di una sua modalità di donare a tutti, a prescindere dall'origine. E come nasce questo in un giovanissimo ragazzo che nell'88 intraprende questo percorso verso l'Italia?
Buongiorno a tutte e a tutti gli ascoltatori. E intanto vorrei un po' raccontarvi il mio percorso e di vivere in Italia a partire nel 1988. Avevo 20 anni quasi, quindi appena compiuti, perché 19 già ho cominciato a trasferirmi da 19 anni come un ragazzino appena finito la scuola superiore, con in mano con un diploma di infermiere professionale. E per me avevo un grande sogno, quella di laurearmi in medicina e chirurgia presso l'Università degli Studi di Trieste, dove ho fatto almeno fino a quarto anno di medicina, quindi ho lottato abbastanza, dopo è stata anche difficile. Quindi al mio arrivo...
Mi scusi se la interrompo, sì. Perché lei studiava e lavorava anche.
Certo, adesso arrivo, magari quindi... racconto un po' com'è stata il mio impatto, diciamo, no? Quindi al mio arrivo in Italia l'impatto fu per me un vero e proprio disastro, perché all'inizio comunque, perché senza mancanza, cioè senza vedere la mia famiglia, mia mamma soprattutto, che ho vissuto con lei sempre, e per trovare un po' comunque di coraggio cercavo di convincermi che in fondo mi trovavo in un paese che conoscevo già, l'Italia, che avevo studiato attraverso i libri dei libri di lingua e cultura italiana. Era come se avessi vissuto all'ombra dell'Italia per anni. La mia avventura a Trieste è iniziata con la determinazione di perseguire un'istruzione di alta qualità e costruire un futuro migliore. E Trieste, con la sua cultura accogliente, io non mi lamento, non ho mai avuto problemi di discriminazione, o il suo ambiente comunque stimolante, è diventata la mia nuova casa, un luogo dove ho potuto dedicarmi agli studi e crescere personalmente, sia personalmente che professionalmente. Anche se mi sono affezionato a questa città, quindi la città comunque, io mi sento già parte integrante di questa città, come Trieste. E quindi Mogadiscio comunque rimane nel mio cuore, dove sono nato e cresciuto fino a 19 anni, poiché mi ha dato anche l'opportunità, questa Mogadiscio, di conservare le mie radici e ampliare il mio orizzonte culturale. Tuttavia, nonostante il mio grande sogno di laurearmi in medicina, la vita mi ha messo di fronte a scelte inaspettate a causa dello scoppio della guerra civile in Somalia all'epoca del 1991, come sapete. Quindi c'è stata questa guerra, la necessità di contribuire, diciamo, al sostentamento della mia famiglia, che era fuggita dalla guerra civile che scoppiò per questa guerra, che si era trasferita a Trieste con ben 10 persone, perché qui eravamo prima io e mio papà e mio fratello, poi altri 10 in famiglia sono arrivati, scappati dalla guerra civile, e ha reso difficile per me a mantenere la regolare frequenza obbligatoria alla facoltà di medicina. Non riuscivo né a seguire lezioni né a sostenere gli esami dopo al terzo anno di medicina, costringendomi a riconsiderare i miei programmi. Ho dovuto anche allontanarmi da Trieste un periodo per sofferenza, perché ho sofferto molto, quella di abbandonare, perché il mio sogno era proprio di studiare e tornare al mio paese, era il mio progetto proprio, era questo, perché io sono venuto qui per motivi di studio proprio, con un regolare visto di studio. All'università ho partecipato come tutti gli altri studenti, come immatricolazione ho dovuto fare l'esame di ammissione, quindi l'esame non era facile entrare, che c'erano 100 posti come numero chiuso, 10 erano riservati agli stranieri o 90 erano italiani, con 10 che eravamo, è stata una lotta per me entrare, come proprio avessi finito una laurea, no? Come a prendere proprio una, non era facile. E quindi l'epoca ho dovuto quindi frequentare, mi sono mantenuto l'amicizia tuttora con i miei ex compagni, quindi di università, che ora sono diventati medici e sono dirigenti dell'ospedale Catinara Maggiore, tutta la parte insomma, e sono in contatto con loro ancora tuttora, siamo in contatto anche in gruppo WhatsApp, che faccio parte del loro gruppo, e anche mi hanno considerato come un loro, diciamo, collega. Insomma, anche non sono collega di medico, però ho fatto con loro, no? Quindi.
Ma lei ha mai pensato di riprendere quegli studi?
Al quarto anno ho pensato, ma per il momento sono arrivato già di altri impegni, quindi non avrei tempo di, insomma, adesso mettermi in studio, insomma, anche se non si sa mai dire mai nella vita, no?
E infatti poi penso che lei ci racconterà anche di tutto quello che fa, e è tantissimo.
Infatti,
posso chiederle una cortesia? Perché
sì.
Allora, per noi e credo per molti ascoltatori, la Somalia, Mogadiscio, ci rievoca delle situazioni tragiche, così come si rievoca anche un colonialismo italiano,
sì.
Però ne sappiamo veramente poco. Credo che grazie alla sua voce forse riusciamo a comprendere un po' di più quello che è significato l'incontro tra Italia e Somalia, e anche questa terribile guerra,
infatti,
che non è connessa, però
certo,
comunque lei l'ha vissuta in prima persona.
Sì, infatti, il legame storico tra la Somalia e l'Italia risale alla seconda metà dell'Ottocento, quando l'Italia mostrò per la prima volta interesse per il Corno d'Africa, no? Dopo la creazione delle colonie eritree, diciamo, gli italiani si insediarono insomma, lungo le coste somale, istituendo avamposti e commerciali. Al termine della Seconda Guerra Mondiale, e la Nazione Unita affidarono all'Italia uno speciale protettorato sul paese, no? Quindi, come è noto, l'AFIS, amministrazione fiduciaria italiana, che noi abbiamo vissuto con l'Italia dal 45 fino al 60, e poi tutto dal 60 in poi anche comunque sono rimasti Italia. Comunque Italia sono benvenuti ai cittadini somali, comunque i cittadini somali sono ancora, sentono il legame forte che l'Italia. E che anche perché noi abbiamo sempre nella nostra lingua somala è mescolata con terminologie anche italiano, quindi le vie ancora sono rimaste in italiano, quindi la Corsa Italia, via Milano, via Egitto, e la gente ancora dice due parole anche sul mangiare, pasta spaghetti, lo chiamano spaghetti al pomodoro, e insomma tante cose che in realtà che ha lasciato ancora insomma gli italiani, cioè l'Italia ha lasciato in Somalia. Persino io per esempio quando sono arrivato in Italia non avevo problemi di tradurre i miei documenti, perché era già sotto l'italiano, quindi l'italiano ufficializzato, quindi la gente guardava, ci trovava il certificato di nascita, e la dichiarazione di valore, cioè del diploma, anche tutto era in italiano ormai, quindi non avevo bisogno, perché noi avevamo bilingue, insomma, come lingua. Comunque oggi la Somalia continua ad affrontare comunque la sua situazione attuale, come mi chiedeva, sfide significative, cioè tra cui instabilità politica, conflitti interni, povertà e crisi umanitarie. La situazione di sicurezza rimane precaria, con attacchi terroristici. Abbiamo noi, io questi terroristi lo considero comunque come ex gruppo Brigate Rosse, no? Perché non sono, cioè, strumentalizzano la religione, fanno fuori la gente con l'agguato, però io, secondo me, questa gente, perché quando uno già chiede pizzo, cioè lo chiedono chi, i commercianti, qualsiasi persona che si muovono il denaro, chiedono pizzo. Se uno non paga pizzo, li fanno scoppiare o agguato, lo fanno uccidere. Magari con un ragazzino che gli danno i $100, magari già mezzo drogato questo ragazzino, anche perché uccide la gente, fa esplodere, si esplode, perché loro li promettono, questi ragazzi, dicono vai in paradiso, che non c'è scritto da nessuna parte la religione o altri, cioè uccidere una persona. Anzi, tra l'altro, questi fanatici, così detti, insomma, no? Quindi sono gente che senza scrupolo, perché fanno uccidere tra i somali stessi, ma non perché magari è un conto, se uno dice magari questi qua ce l'hanno con il mondo, magari con gli stranieri, ma no, proprio i somali lo fanno fuori, insomma, questa gente, no? Quindi io dico, il paese è vulnerabile, no? È crisi climatica anche, che è carestie che aggravano ulteriormente le condizioni di vita della popolazione. Quindi negli ultimi anni la Somalia ha compiuto progressi comunque significativi nel rafforzare le istituzioni, diciamo, politiche, e migliorare comunque la sicurezza interna, con l'esercito che ha riconquistato molte aree dei jihadisti, no? Le autorità stanno ancora lavorando per limitare le finanze dei gruppi estremisti e ostacolando le riscossioni delle tasse imposte sui cittadini e aziende, quelle che dicevo prima, che lo chiedono la gente a pizzo, no? Quindi con pizzo, quindi papà. E quindi un passo cruciale è anche stata la revoca dell'embargo sulle armi, dopo tanti anni che era, insomma, il governo somalo comunque da 30 anni comunque che ha aperto la strada al rientro della Somalia nel sistema finanziario internazionale. È stata anche ottenuta la cancellazione del debito, quindi nei confronti dei membri del club di Parigi, e ci sono stati anche a dicembre 2023 il debito estero della Somalia è stata ridotta a meno, diciamo, del 6% prodotto interno lordo. E quindi verso una crescita la Somalia sta andando, verso una crescita economica sostenibile e inclusiva, supportata da un programma di riforme ambiziose. L'unico rammarico che io dico è l'Italia ancora non sta guardando, sta osservando, ma noi tutti i somali stanno un po' dicendo dove sta l'Italia, perché non viene l'Italia da noi, che ci dà una mano come sempre ha fatto. Come relazione, noi abbiamo avuto sempre l'Italia a fianco a noi, il popolo, adesso invece la Somalia adesso sono entrati a far parte i turchi, i cinesi, altri paesi, la gente non sono contente, nonostante che questi turchi hanno, insomma, danno una mano, non che, però controllano tutto loro, il porto, l'aeroporto, hanno preso, perché loro dicono, tutti i somali che io ho parlato, anche i governatori, cioè i governi, mi dicono, noi vogliamo qui in prima fila l'Italia che deve essere, perché noi siamo abituati con l'Italia. Nell'epoca del governo Craxi, che comunque ha fatto l'Italia proprio sotto il governo Craxi, in quei anni, tra investimenti, di aiuti, si stima che siano arrivati all'Italia circa $1 miliardo. Quindi i somali, pur riconoscendo l'importanza di questa Turchia, no? Nel far uscire il paese dal tunnel, però si limitano a ripetere il mantra Somalia, insomma, paese fallito, no? Come si dice, tuttora dicono ma Somalia è fallito, quindi non si può andare, ma non è vero, comunque ormai tutte le altre comunità stanno arrivando. Quindi noi vogliamo comunque, come abbiamo anche un ricordo, l'Italia ha regalato 6 navi, come 5 grandi pescherecci e una nave madre di 100 metri di lunghezza, tutte distrutte. che è proprio che ha donato l'Italia, quindi come il grande complesso agrotecnico Gisoma. Ci sono tante realtà che ci ha lasciato in Italia, insomma, anche hanno fondato l'università nazionale somala, che si insegnava italiano, quindi tutti i professori erano italiani, professori, una maggior parte anche erano di Trieste, che sono andati in Somalia all'epoca anni 70-80, e quindi anch'io ho imparato l'italiano lì. C'era il circolo culturale italiano, diciamo, anche tramite l'ambasciata italiana. Quindi i somali ripongono fiducia nella tecnologia italiana, che vogliono proprio che in Somalia che circolano ancora i camion Fiat degli anni 50, che ancora girano, ci sono ancora questi camion che sono rimasti lì, che sarebbero comunque adesso che ci sia anche un ricambio, diciamo così.
Beh, credo che sia necessario, ma veramente fa commuovere, credo, chi vive in Italia sentire un amore per il nostro paese in un luogo così distante, no? Sì, perché sì. Poi lei per venire qui ha fatto un viaggio enorme, sì. A suo tempo mi raccontava proprio, passò addirittura per la Russia.
Sì.
Cioè è stata una cosa grande e che ci documenta un'immigrazione per noi molto lontana e molto complessa, come quella che ha vissuto lei, e un amore così grande tra un paese lontano che però è intrinsecamente, come ha ben spiegato lei, connesso l'Italia. Quindi sì. Italiani non visti come un colonialismo spietato, no. Ma bensì come...
loro dicono un fratello, un'Italia come fratellanza che c'è tra noi e somali e italiani.
Questo è
un legame fratellanza.
È fantastico, perché non come dicevamo non possiamo dire questo per altre realtà come l'Etiopia o come insomma,
altri, Libano. Anche libici.
Esatto, mentre per la Somalia è del tutto diversa. E
io ho detto dopo vorrei raccontare, per esempio, io quando avevo deciso l'epoca, avevo 16 anni, quando proprio mio papà mi ha detto: se vuoi venire in Italia solo per motivi di studio, altrimenti rimani lì dove sei. Io dopo mi sono impegnato a scrivere tramite questo circolo culturale italiano per imparare l'italiano e la cultura italiana, dove anche mi è stato utile per venire in Italia, perché comunque io mio papà ho detto, mi ricordo quell'epoca, ho detto vengo da solo perché grazie alla mia professoressa italiana che mi ha insegnato tutto, diciamo, la vita quotidiana, come si fa, persino mi ha insegnato come obliterare il biglietto dall'autobus. Quindi io quando sono sceso da Roma, insomma, mi sono arrangiato da solo a comprare il biglietto treno da Roma Termini a Trieste. Con la mattina, quella della notte, ho preso da solo, aver 20 anni, un ragazzino da solo, viaggiare con le borse. E sono arrivato a Trieste con la bora che mi ha accolto, con la pioggia, era proprio, mi ricordo, dal 30 marzo, che c'era ancora un po' di pioggia, anche per me era comunque freddo, anche non era, mi dicevano loro che era già finito il freddo, però io per me era freddissimo, perché dal caldo arrivare qui con la bora è anche freddo, insomma.
Beh, direi che è incredibile la sua esperienza, anche lei la racconta con un sorriso, però penso che sia stata veramente d'impatto e come dice lei era una condizione, quella che le ha offerto la sua famiglia, lei ha abbracciato il fatto di dire io vado, ma per un paese non sconosciuto, ma per un paese che voglio conoscere,
sì.
Nella sua intimità.
Certo.
Molto spesso lei nel suo lavoro trova viceversa delle immigrazioni ben diverse. Noi adesso ascolteremo una canzone che è Ebano, che parla invece di una realtà africana, di una ragazza che è stata venduta invece dalla famiglia. Non parliamo della Somalia, ma parliamo di altre realtà africane, in cui pian piano questa ragazza ha questo prezioso difetto di essere bella e quindi sostanzialmente parte con grandi aspirazioni, arriva in una città dell'Africa per poi essere venduta in Italia, trovarsi in uno sfruttamento prima a livello di caporalato per quanto riguarda le piantagioni dei pomodoro e poi alla fine si trova in una tra virgolette libertà, però di essere in una strada e quindi alla fine sfruttata a livello di prostituzione. L'ascoltiamo e poi invece ascoltiamo la sua lettura anche del fenomeno migratorio, di tutto quello che lei fa con l'ANOLF e insomma dell'accoglienza che invece lei propone, che è una grandissima speranza e anzi una concreta modalità di accoglienza.
Certo.
Dove la pioggia porta ancora il profumo del Lebano, una terra là dove il cemento ancora non strangola il sole. Tutti dicevano che ero bella come la grande notte africana, e nei miei occhi splendeva la luna. Mi chiamavano la perla nera. Sedici anni mi hanno venduta, un bacio a mia madre non mi sono voltata. Nella città con le sue mille luci, per un attimo mi sono smarrita. Così laggiù ho ben presto imparato che i miei sogni erano solo illusioni, e se volevo cercare fortuna dovevo lasciare ogni cosa. Ebano, c'è cosa pare d'hotel, formi un Ebano. Spesi tutto quello che avevo per il viaggio, per i miei documenti. A Palermo nel 94 eravamo più di 100 giù al porto. Raccoglievo le arance e i limoni in un grande campo in collina. Lavoravo fino a notte inoltrata per due soldi e una stanza nascosta. Ebano, it's a long, long night, it's a long, long time, it's a long, long road. Ebano. Poi un giorno sono scappata verso Bologna con poca speranza. Da un'amica mi sono fermata in cerca di nuova fortuna. Ora porto stivali coi tacchi, la pelliccia leopardata, e tutti sanno che la perla nera rende felici con poco. Ebano, c'è cosa pare d'hotel, formi un Ebano, Ebano. It's a long, long night, it's a long, long time, it's a long, long road. Ebano.
Ecco, rispetto a queste realtà, lei prima ha parlato che in realtà dà supporto a tutti, no? Italiani e non. Lei si è mai trovato appunto in queste situazioni così delicate da comprendere una forte e grave disillusione anche rispetto a questa Italia che non accoglie sempre?
Sì, ma Io, come dico, che per me non fa nessuna differenza tra i cittadini, soprattutto io vedo solo il mio idolo, quindi quella di aiutare altri, quindi altre persone, a qualsiasi, perché noi, io sempre dico senza scopo, sono fatto, io sono nato a quella di aiutare, ma sempre sono stato io, da per fortuna, la mia nascita, dalla nascita in poi, insomma, da ragazzino in Somalia ho cominciato già i miei connazionali che di dare una mano, e poi sono arrivato qui, anche qui, forse anche il destino era per questo, perché di non fare medicina, perché anche medicina comunque è quella di aiutare, comunque era, no, la persona, quindi, perché comunque un servizio su 24 ore, su 24 ore devi aiutare, salvare una persona di vita, la sua vita. E stessa cosa io sto facendo sul sociale, quindi mi sono dedicato a questo impegno sociale, trovando una nuova missione nel sostenere le persone, no? Quindi più vulnerabili, e nel promuovere l'integrazione. Questa scelta comunque mi ha permesso di utilizzare le mie esperienze e conoscenze per fare la differenza, quindi nella vita degli altri, contribuendo così a costruire come si dice, una comunità più inclusiva e solidale. E le esperienze che comunque ho vissuto, no, e mi hanno insegnato anche che quando i piani cambiano esistono sempre opportunità per fare la differenza. Quindi sono passato da un sogno di laureare, come dicevo prima, a un impegno attivo nella comunità senza distinzione, diventato un punto di riferimento per chi cerca supporto nelle pratiche amministrative e burocratiche. E mi sono dato da fare a imparare le leggi circolari, sono continuo aggiornamento, quindi tutte le cose, come sapete, l'Italia, cioè, quindi la burocrazia non finiscono più, perché sempre c'è una nuova realtà. Quindi all'epoca comunque che ero un, diciamo, giovane idealista, ma mentre oggi sono una persona che ha imparato a navigare la complessità della vita, a trovare opportunità nella avversità e costruire un futuro, come si dice, basato sulla solidarietà e l'inclusione. Questa è quella che io sempre dico: solidarietà e l'inclusione. Per me è una scelta che ho intrapreso, che hanno segnato un viaggio di scoperta personale e professionale. E oggi sono orgoglioso di contribuire a un mondo migliore per le generazioni future. Così ho fondato anche la comunità somala di Trieste. Attualmente ricopro anche, come diceva lei, il ruolo come presidente dell'ANOF regionale del Friuli Venezia Giulia. Questa ANOF comunque è promossa dal sindacato, dalla CISL. CISL comunque che ha saputo, che è stato proprio lungimirante, quindi di quella di creare un'associazione per i suoi, diciamo, iscritti lavoratori stranieri, già nell'epoca nel 90, diciamo, 89, che ha cominciato a fondare la CISL, ha fondato proprio nel 89 l'ANOF a Trieste, e nella nostra regione è stata fondata, ormai abbiamo compiuto l'anno scorso 30 anni di esistenza.
Complimenti.
Dal 94 abbiamo sono 130 sedi a tutta l'Italia, e su 20 regioni siamo presenti. E quindi la mia attività si concentra comunque sull'accompagnamento di stranieri anche che desiderano integrarsi in Italia, facilitando l'ottenimento del permesso di soggiorno, aiutandoli a inserire nel nuovo contesto sociale senza rinunciare però alla propria cultura. Le mie priorità includono l'integrazione scolastica e lavorativa, il supporto, il dialogo multiculturale e multireligioso, e la promozione dei diritti e delle donne. Sappiamo che per raggiungere una piena integrazione è fondamentale conoscere sia le regole del paese che accoglie, sia i diritti di cui tutti devono godere. Perché io sempre dico prima i doveri, non i diritti. E io questo è il mio pensiero, magari qualcuno non condividerà, come tutte le persone, perché io ho vissuto sulla mia pelle. Perché prima di chiedere i diritti io vorrei i miei doveri, che comunque devo comportarmi da persona civile qui sulla terra, chi mi accoglie, se l'integrazione è ottimale, che devo cercare prima di imparare qui in Italia come si vive, come si deve rispettare, come si deve comportare. Magari se fossero tutti quanti, che come il mio pensiero, chi arriva dall'Italia, dal paese di origine, purtroppo adesso, oggi come oggi vengono tutto sul barcone, però Io li metterei subito, prima cosa, i doveri da insegnare. Sto facendo anche questa esperienza in Somalia. Adesso io ho voluto creare un progetto proprio sui giovani che desiderano arrivare in Italia per studiare. Allora io dico, faccio come, dovete fare come il mio modello di integrazione che sto trasmettendo. Magari vi racconterò dopo.
Sì, perché lei tra l'altro ha scelto delle canzoni molto particolari che ci avvicinano al mondo somalo, e siamo contentissimi perché per noi è un mondo inesplorato, e lei appunto ne ha scelto diverse. Da quale vuole che iniziamo?
È quello che il titolo che abbiamo cominciato, magari quella lì farei subito il titolo, che era La non conoscenza senza, e senza luce. E questo è importante perché mi fa ricordare l'epoca che è entrata la campagna di alfabetizzazione sulla lingua somala, perché noi fino a negli anni 72 avevamo ancora bilingue, no? Quindi italiano e somalo, che si parlava somalo e italiano, però tutte le documentazioni erano scritte in italiano, anche il giornale, i quotidiani, quindi tutti i quotidiani erano scritti tutto tradotti, cioè in italiano era comunque, anche le scuole erano tutte, però noi, anzi io ho avuto fortuna, magari forse non fortuna, non sono stato fortunato, quella di studiare in italiano, perché la lingua, perché proprio è capitata nel mio momento, primo anno di elementare, scuola elementare, hanno cominciato con la lingua somala, che io ho cominciato proprio come somalo, in lingua somala che ho cominciato, mentre i miei genitori, o miei anche altri parenti, hanno avuto fortuna di studiare in italiano.
Bene, allora ascoltiamo subito intanto una canzone che ha indubbiamente un grande significato e che lei giustamente ci ha tradotto, perché è una canzone in somalo. Lei tra l'altro ha anche fatto un centro di educazione e aggregazione per giovani.
Sì, questo vorrei parlare dopo.
Sì, che appunto è quello di cui sarebbe bello parlare, proprio perché questa canzone ci apre a proprio questa progettualità e anche questo l'importanza della conoscenza.
Chiaro.
Lei... Questo progetto tra l'altro è proprio nuovissimo,
sì,
del 2024.
Sì, quindi... d'agosto abbiamo attivato, tramite anche, credentemente abbiamo avuto l'ambasciata italiana e anche il Ministero del Lavoro, il Ministero dell'Istruzione, insomma già ci ho lavorato bene insomma con loro. E quindi adesso sto facendo questi ragazzi che sono tutti entusiasti di venire in Italia con regolare visto di ingresso. Io anche questa è una campagna che sto facendo, quella di fermare la gente che venga utilizzato, questi mafiosi, criminali che li fanno pagare la strada, cioè per far venire all'estero, no? Quindi io anche questo vorrei, il mio obiettivo è di bloccare, di inserire lì sul posto chi magari ha imparato l'italiano, è ovvio che dopo li facciamo portare in Italia, soprattutto a Trieste, che questo è il mio sogno.
Lei si sente che proprio lei è innamorato di Trieste. E è fantastico perché lei in realtà a Trieste ha sia l'ANOLF, appunto, sì, come abbiamo detto, che è un'associazione veramente di promozione sociale che è stata fondata nel 1994 e credo che sia veramente una cosa incredibile quando lei dice: il nostro obiettivo è duplice, promuovere la piena integrazione dei cittadini stranieri favorendo una corretta comprensione dei loro doveri e loro diritti, come ho sottolineato prima, ma anche favorire la cultura del diritto rispetto alle normative vigenti, assicurando delle pari condizioni. Questo è una cosa fondamentale e inoltre fa anche uno sportello di tutela di diritti e supporto alle comunità straniere in Friuli Venezia Giulia, però è aperto anche a tutta la parte italiana, quindi voglio dire, lei ha proprio abbracciato due culture, sì, e questo è stupendo. Lei tra l'altro ha anche scelto un'altra canzone che riguarda una realtà somala,
sì,
che diciamo altrimenti viene detta delle spose bambine,
certo.
Poi non so come spiegarla meglio, forse lei trova delle parole migliori logicamente.
Sì, secondo me a Mogadiscio ormai abbiamo superato diciamo quella di matrimonio forzate, no? Quindi matrimonio combinate, come si dice, insomma, questo vuol dire, perché matrimonio abbiamo sempre visto che erano prima tra i genitori che si mettevano d'accordo, poi la sposa diventava un oggetto, quindi questa è stata per tanti anni come usanza, come non dico come, ma proprio la tradizione che era forte prima. Adesso comunque gli anni già ormai 70, grazie al governo che c'era l'epoca, che è dittatore comunque era, però comunque per un senso che comunque ha fatto bene come governo, perché ha fatto tante cose comunque positive, soprattutto sulla emancipazione delle donne femminile e anche per dare pari opportunità alle donne. Quindi ha creato, nonostante che essendo un paese musulmano, che ha fatto come legge, proprio una legge che vietava proprio alle donne di usare come oggetto, come una persona umana, normale, come tutti, pari opportunità. Quindi da quella volta in poi non si poteva più alle nostre donne somale di sottomettersi, insomma, ai uomini. Però ormai adesso, come vengono generalizzate nel mondo musulmano, nel mondo paesi sotto sviluppo, e dicono tanto comunque gli uomini che decidono, non è vero. Quindi io adesso vedo mia mamma sempre come se era una donna forte, mia mamma che comandava a casa, io ho vissuto questo, cioè non ho vissuto il mio papà che dava gli ordini, che dettava le regole.
E io la ringrazio di questo, perché c'è un'islamofobia che è presente soprattutto in questo momento in Italia, e è molto importante dare ancora una volta una conoscenza che è luce per noi. Adesso ascoltiamo almeno un breve passaggio di questa canzone, che è di una ragazza che anche dice che... proprio, lei mi spiegava, sì, ai suoi genitori perché
volevano scegliere il suo sposo, e invece lei dice: no, io vorrei scegliere io. Come, perché io già ho già scelto, anche ve la porto questa ragazza che io desidero sposare,
e quindi una scelta d'amore. Ascoltiamola.
Thank you.
Beh, tanto e tanto ci sarebbe da dire, io sono super entusiasta di tutto ciò che rappresenta la sua persona e noi abbiamo un tempo molto tiranno, ci vuole parlare degli altri suoi progetti, penso tantissimi, veramente.
Sì, come anche questo centro che è Centro dell'Educazione e Creazione Giovanile di Raudalo, diciamo denominato comunque un progetto cofinanziato dall'Organizzazione Internazionale Migranti. È anche un altro progetto che mi ha finanziato in regione, quindi la regione Friuli Venezia Giulia, che è Salvare la Nuova Generazione, ho messo come nome, come il progetto, la denominazione del progetto, quella di insegnare ai ragazzi la sicurezza alimentare. E anche le mamme stesse, che abbiamo fatto un progetto dell'anno 2023, comunque abbiamo finito l'anno scorso a dicembre. In questo progetto anche abbiamo dato possibilità di insegnare come curare ai poveri villaggi, che sono le mamme che sono poveri villaggi, che abitano dopo dista da 60 km da Mogadiscio, quelle donne che abbiamo detto vi insegniamo vostra terra, almeno potete godere nella vostra zona dove abitate, povere, comunque gente che vive in campagna, quindi come nelle baracche, terre così, e allora gli ho detto vi insegniamo come curare, come innaffiare l'orto. Così abbiamo insegnato come curare, abbiamo seminato, abbiamo dato dei semi, abbiamo portato da qui, ho portato là, tipo pomodoro, insalata, carote, insomma tante cose che loro, almeno dico, la loro vita quotidiana, che raccolgano questa possibilità, invece di andare, anche non hanno tanti soldi, povera gente, almeno già la vita quotidiana, cioè loro ogni mattina possono raccogliere questi, anzi loro terra, loro casa, ognuno sua casa, insomma, che abbiamo una fiera.
E quello che è affascinante è che lei è una persona che va proprio a guardare e a vivere queste cose all'interno della realtà africana, quindi certo. Lei rappresenta un ponte che è stata Trieste e la Somalia, certo. E controlla proprio personalmente che questi progetti non vengano poi deturpati da magari modalità che
strane, quindi, no? Perché anche questo ho lottato, perché come tanti anni, anche perché c'era caos, insomma anarchia totale in Somalia, adesso c'è il governo forte che sta cercando di essere forte, però almeno questo governo che ha messo lì, almeno ci sono dei paletti, quindi anch'io ho lottato perché ancora c'era gente ancora che pensa come una volta, che c'erano queste organizzazioni non governative che andavano lì, che si facevano gli affari con i partner locali, quindi che si dividevano il progetto, magari non andava in porto, però facevano risultare ai donatori che hanno fatto questo progetto. Invece io dopo, subito quando ho visto, mi sono messo subito, no, prima cosa io voglio come vedere l'esito, cioè il progresso, lo sviluppo di questo progetto.
Beh, la ringrazio moltissimo, perché sa, è una delle preoccupazioni di molti quando donano, partecipano ai progetti ma non sanno poi come vanno a finire, e così come è una preoccupazione l'integrazione di quella che ormai rappresenta la parte migratoria qui in Friuli Venezia Giulia, che mi sembra all'intorno del 10% della popolazione come stima, quindi direi molto importante. Poi siamo felici di avere
Grazie.
Una persona come lei.
Volevo
che...
aggiungere solo una cosa per terminare.
Certamente.
Perché anche tra l'altro con l'Anolf, quindi dopo abbiamo visto, abbiamo deciso di attivare, di introdurre l'esperienza maturata in quegli anni, perché non è mai da 30 anni, attraverso uno sportello anche di ascolto ho creato grazie anche al finanziamento della regione, e si chiama un punto di ascolto anti-mobbing di Trieste, perché a Trieste mancava questo sportello, quella di contrastare e prevenire le violenze, tutte le sfaccettature, in particolare nella tutela delle lavoratrici, dei lavoratori, delle molestie morali e psico, diciamo, fisiche discriminanti, no? Quindi che si verifica nell'ambiente del lavoro, quindi anche questo l'ho aperto, quindi con quattro professionisti che lavorano lì dentro questo sportello. Il sportello si trova in via Capitelli, e che grazie anche all'accreditamento che ci ha dato la sede del Comune di Trieste, e ai sensi di questa legge regionale 7/2005 che ho fatto la domanda, che sono stato insomma accreditato per svolgere questa attività. Quindi questo anche fa vedere, quindi, che non faccio solo per gli stranieri ma anche per gli italiani che hanno bisogno la tutela, insomma.
Sì, infatti lei ci ha dimostrato come è possibile veramente un'integrazione aperta a tutti, a prescindere dal luogo d'origine, e sì, la ringrazio veramente di aver partecipato ad Apriti Cedo. Ringrazio quindi Ahmed Faghielmi per il suo grande cuore e la sua grande preparazione e volontà. E è bello lasciarsi questa canzone, lasciata sempre lei, almeno sentiamo un pezzo. È una canzone che appunto si sente nei matrimoni somali, sì, e rappresenta questa grande felicità, questa grande speranza, questa grande luce. Grazie alla regia di Riccardo Righi, che ci segue pazientemente, e ancora una volta grazie
a tutti, grazie a tutte e tutti, e a tutti gli ascoltatori. Grazie.
Speriamo di averla presto con noi, e alla prossima puntata.
Apriti Cielo, società e dialogo. Come far nascere ogni giorno la speranza. A cura della dottoressa Elisabetta Maresio.
Apriti cielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero.